Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti, siamo arrivati alla 20ª trasmissione dedicata al mio libro Lasciare il segno, tutto imperniato sui murales, i graffiti e i tatuaggi. Siamo arrivati alla zona tatuaggi. Nella seconda metà degli anni 50 si diffonde fra i giovani la cultura rock. La guerra è appena conclusa e la vita reclama la sua parte. In questo movimento energetico, i giovani si prendono i loro spazi e per la prima volta diventano una vera categoria sociale. Ufficialmente coscienti di se stessi, si fanno portatori di una cultura che rinnova e adatta la comunicazione sulle loro esigenze. Vogliono ritornare ai primordi, rinnovare quei riti di iniziazione che li fanno entrare ufficialmente nel gruppo o in quella che Joseph Conrad definiva Africa interiore, visualizzando una forza primigenia. Simboli, riti e miti vengono personalizzati su nuovi ideali. In questo movimento la musica diventa il polo accentratore di sensazioni, di sentimenti, di ideologie, di aspirazioni, di scoperta del proprio corpo e di senso della comunità. La cultura rock è fatta di musica, di ballo, di spettacolo, di network. Non c'è più distanza fra palcoscenico e pubblico ed ogni spettacolo diventa globale interazione di gruppo. Il rock si definisce presto come fenomeno musicale e comunicativo di portata mondiale e nelle fasi iniziali, vissuto come unica cultura giovanile, si espande a tutti gli arrabbiati che non accettano la cultura dominante. La musica rock e tutta la popular music non è più soltanto un prodotto di consumo di massa, ma identità, aggregazione, espressione, scambio e linguaggio alternativo. Per i giovani è origine di gerghi identificanti e accomunanti, caratterizzati da vivaci antagonismi comportamentali e ideologici. Il rock è fenomeno comunicativo di portata globale e fusionale, una vera modalità di vita e come tale fenomeno sociologico di grande interesse per studiosi di fama mondiale, come ad esempio Theodor Adorno. In tale contesto, ogni singolo tatuaggio diventa un segno di appartenenza, una bandiera da rispettare, una riscoperta totalizzante del proprio corpo e insieme un'ideale estensione a quello degli altri rockettari, insomma generale vibrazione collettiva. Il rock sancisce una triplice alleanza fra musica ritmata, martellata, esagerata, nuove pratiche comunicative, dischi, cinema, TV, concerto, happening e ancora ogni altro aspetto della cultura giovanile che sottolinei età, sesso, dominio del nero, abbigliamento e tatuaggio. Da qui il prevedibile approdo a nuovi simboli, a riti e miti propri, alla lotta contro il sistema, al bisogno di aggregazione che coincide con un nuovo bisogno di communitas, di superamento del limite, di trasgressione. E a tutto ciò va aggiunto il primo ufficiale abbraccio fra uomo bianco e nero, ferrea volontà quindi di superare ogni genere di apartheid. Una fusionalità sostenuta persino dai tatuaggi. I neri, per farli risultare meglio, si fanno schiarire la pelle e ne scelgono di colorati. La nuova filosofia di vita si appoggia soprattutto ad un linguaggio musicale e corporeo. La comunicazione rock richiede una partecipazione immediata e una indelebile fusione fra l'io e il noi, da attestare con qualcosa di permanente, il tatuaggio appunto. Nelle forme e nei contenuti della cultura giovanile, il tatuaggio è una rappresentazione simbolica, o vissuta come tale, che esprime un conflitto perenne, la comunicazione intergenerazionale, anche confermata con la distanza dalla famiglia di origine. Il tatuaggio rispecchia ribellione, indipendenza, autoriflessione e insieme rappresentazione di un preciso immaginario generazionale. Con molti tatuaggi si diventa un racconto vivente, ipotizzando persino l'entrata in una narrazione mondiale, cioè nel mito. Un corpo senza tatuaggi è un corpo che non racconta nulla, dice Nikolai Lilin, scrittore siberiano molto attento a questo fenomeno. In realtà, in questo clima di assoluti si radicano degli stereotipi sempre più evidenti. Il popolo rock, passata la novità del messaggio di rottura, si fa sempre più prevedibile e fossilizzato anche nel linguaggio, intriso di parole come ansia, paura, ambivalenza, cricca, ribellione, amore, cinismo, apatia e morte.
Thank you.
e siamo arrivati al capitolino Tatuaggi e buonsenso. Nell'encomio di Senofonte, Socrate, interrogandosi sulla nozione di possesso, pone al suo interlocutore Critobulo la domanda: se tu avessi un flauto e non lo sapessi suonare, saresti davvero possessore di quel flauto? Anche senza saperlo suonare, questo flauto, obietta Critobulo, è comunque per me una cosa vendibile. Avere senza saper usare non è un avere nel senso di far proprio e quindi essere o diventare un flautista, ma in quello di poter far uso di un oggetto di scambio. Critobulo, insomma, ci ricorda che la vendita è per chi non si è interessato a trattenere un oggetto, né a diventare un flautista in questo caso, per chi, insomma, non provi un legame affettivo con l'oggetto. L'argomento, quindi, va oltre l'ovvietà del possesso, perché abbraccia l'eterno rapporto fra avere ed essere. Spostando l'attenzione direttamente sui tatuaggi, ci si potrebbe chiedere in che misura si possa avere uno o più tatuaggi, o per contro, essere o diventare un tatuato. Perché anche se, naturalmente, nessun tatuaggio potrà mai essere oggetto di scambio, è la quantità che potrebbe fare la differenza. L'avere, inoltre, è relativo alla previsionalità dello scambio, mentre l'essere richiede un'assunzione interiore. Nel tatuaggio, però, compare anche l'apparire, problema questo non affrontato da Socrate. Il dialogo fra essere e apparire si relaziona anche al benessere e al modo di vivere il bello e il meglio, e ciò dipende da gusti modificabili nel tempo e nelle mode. Mentre la moda indossata è relativa alla durata di abiti e di borsette, assioma del vintage, e alla scelta di un oggetto alla volta, il tatuaggio, inscindibile dal corpo, attraversa varie mode, ma sempre, come avviene comunemente, attiverà il senso del troppo e di conseguenza il dialogo fra senso comune e buon senso. Ma ci sono anche casi indegni di commento, come quello di Milenko Parcerisas Bukovic di Valparaiso, in Cile, che da accanito fan dell'attrice Julia Roberts si è fatto tatuare una ottantina di sue immagini. Al gusto del disgusto, al kitsch, Gillo Dorfless ha dedicato molti testi di alto riferimento, che anche in questo caso potrebbero darci e dirci molto, ma entreremmo in un mare di distinguo poco utili al nostro procedere. Che fare? Accettare la trita saggezza del troppo che stroppia? Spesso, però, il senso comune è confuso col buon senso. Il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune, diceva Alessandro Manzoni. Il senso comune nei tatuaggi corrisponderebbe a cascate di sovrapposizioni incongrue, accumuli di disegni addensati in una sovrabbondanza, inestetica per certi, perfetta per altri. E questa è la differenza. Per un portuale e per un galeotto è normale essere tatuato da capo a piedi, non così per un economista della City. La normalità non è necessariamente legata al senso comune, anche se tradizionalmente il fatto che certi gusti siano condivisi da un gran numero di persone costituisce garanzia di sicurezza. E tale atteggiamento veniva un tempo definito come consenso delle genti e dei popoli, e oggi come consenso di gruppo. Buon senso, per contro, e la capacità di distinguere il vero dal falso, il gradevole dallo sgradevole, facendo riferimento a criteri inossidabili. Cartesio, uno dei fondatori del pensiero filosofico moderno e padre del penso, dunque sono, così ironizzava. E per una volta confondeva le idee fra buon senso e senso comune nel discorso sul metodo. Il buon senso e la cosa nel mondo meglio ripartita. Ciascuno infatti pensa di esserne ben provvisto, anche coloro che sono i più difficili, per questo non vogliono desiderarne di più. Né è verosimile che tutti si ingannino, anzi ciò dimostra che la facoltà di ben giudicare e di distinguere il vero dal falso, che è propriamente quello che si dice buon senso e ragione, è uguale per natura a tutti gli uomini. Così si esprimeva Cartesio. Oggi, invece, l'antropologo Clifford Geertz definisce il senso comune come un sistema culturale che può variare drammaticamente da un popolo all'altro, spezzando così il carattere di universalità che alcuni gli connettono, mettendo in crisi ogni atteggiamento etnocentrico. In altre parole, in riferimento al tatuaggio, il poco per alcuni può corrispondere al tanto di altri, il che è dovuto a differenti tradizioni. Per i marinai e per molte popolazioni antiche fu anche un fatto culturale, religioso e di appartenenza sociale. Oggi il tatuaggio, fenomeno di costume uscito dalla cultura underground, è, o vorrebbe essere, rifiuto dell'omologazione, anche se al contrario, con il dilagare delle mode, molto spesso ne è la conseguenziale conferma. Il tanto e il poco non è sottoposto ad un senso comune, ad un gusto di riferimento, ma è accettato senza giudizi. Nei motivi astratti, negli ideogrammi giapponesi, nelle poesie e nei simboli c'è da perdersi. È per questo che un buon tatuatore dovrebbe dissuadere il cliente dallo scegliere disegni di cui non conosce il significato, e ciò a difesa e sostegno di una consapevolezza dovuta a quanto dovrebbe rappresentarlo. Ma cosa vuole, cerca, chiede chi si sottopone al tatuaggio? Oltre ai ricordi, agli affetti, ai gusti, alla manifestazione di una sua cultura, desidera immortalarsi a se stesso e agli altri. Rendersi indimenticabile, piacersi, superare qualche complesso, destare attenzione, vincere l'indifferenza, superare la sensazione di non essere visto, immortalare un sentimento profondo, magari confessato da altri. Lo scrittore bulgaro Elias Canetti, in La provincia dell'uomo, ricorda anche un'altra realtà, quella delle frasi intoccabili e sacre, che scopriamo nei libri e nelle canzoni e corrispondono ad una sorta di illuminazione. Ci estraggono dalla banalità e in qualche modo esprimono il nostro cuore. Indossa il tuo cuore sulla tua pelle, è il suggerimento della scrittrice Margaret Mazzantini. Il tatuatore ha il compito di far sentire il cliente più presente a se stesso e alla sua immagine, ma i due aspetti sono anche scomponibili. Altro è ciò che sono e altro è ciò che voglio apparire. Nei tatuati, l'essere e l'apparire possono procedere in modo sintonico o contrastante. Inoltre, la comunicazione fra l'io e la sua immagine potrebbe cambiare col tempo e quindi contraddirsi. Per questo motivo, i pentiti del tatuaggio non sono certo pochi. Eugène Fromentin, scrittore e pittore francese, affermava che la pittura è molto semplice, consiste nell'esprimere l'invisibile per mezzo del visibile. Ma l'invisibile umano è ondivago, contraddittorio, mutabile, e quindi molti tatuaggi col tempo possono non rappresentare i sentimenti, gli ideali e i pensieri del suo portatore. D'altra parte, la comunicazione di un corpo tatuato non sarà mai esaustiva. Va associato al comportamento, all'età, alla psicologia e al ceto sociale. E non ultimo, ad una pelle che col tempo si fa cascante. La comunicazione giovanile oggi palesa notevoli problemi e suggerisce l'idea dell'isolamento. La persona che per strada, immersa nell'ascolto delle sue musiche preferite, ha le orecchie otturate dalle cuffiette o, in alternativa, gli occhi incollati allo schermo del cellulare, dice già molto dei problemi della sua epoca. La binaria logica informatica del save and delete influenza anche la sua morale sbrigativa, basata sull'alternativa bianco o nero. Il grigio è troppo problematico.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.